Geronimo. Lettere e libri con Maria Rosa Mancuso.
Ciao, eccomi.
Ciao.
Come stai? Buongiorno, Theodore.
Buongiorno.
Hai una riunione fra 5 minuti, proviamo a scendere dal letto.
Sei troppo divertente.
Bene, sono divertente. Voglio imparare tutto di tutto.
Mi piace come guardi il mondo.
Quando sarai pronto per una donna?
Che vuoi dire?
Ho letto nelle tue mail che ti sei appena separato.
Sei una bella ficcanaso.
Com'era essere sposati?
C'è qualcosa che ti fa stare bene quando condividi la vita con qualcuno.
Come si condivide la vita con qualcuno? Come stai?
Direi che mi sto divertendo.
Te lo meriti, sono contenta.
È da tanto che non sto con una persona con cui mi senta completamente a mio agio.
L'amore nel futuro, secondo Spike Jones. Il film si chiama Her, Lei. Un sistema operativo con voce femminile che in tempo quasi reale impara a conoscerti. Ha a disposizione ogni dettaglio conservato nella memoria di uno smartphone. Se non è tutto, ci andiamo parecchio vicini. La nostalgia per la vita di coppia. La voce dello smartphone che ti accompagna e ti asseconda, come la fidanzata ideale. Forse non finirà proprio così. Le previsioni sul futuro non ci azzeccano quasi mai. Pensate ai cibi in pillole nei romanzi di fantascienza usciti mezzo secolo fa. Un minuto per mandarle giù, pensavamo. E invece stiamo ore in cucina dopo aver fatto la spesa al mercatino. Anche il supermercato, che era moderno, tra un po' sarà antico. Per ora continuiamo a innamorarci e anche a conoscerci. E anche a soffrire alla vecchia maniera, come racconta Giorgio Fontana, il nostro ospite di oggi, nel suo ultimo romanzo Un solo paradiso, esce da Sellerio. Lo scrittore è nato a Saronno nel 1981. 2 anni fa ha vinto il premio Campiello con Morte di un uomo felice, che proprio nel 1981, nella Milano del terrorismo, era ambientato. Parlava di giustizia anche il romanzo precedente di Giorgio Fontana, Per legge superiore, vincitore nel 2012 del premio Leonardo Sciascia. Un sostituto procuratore e un muratore tunisino, al Tribunale d'Appello e nel quartiere multietnico di Via Padova a Milano. A tra poco con Giorgio Fontana. Giorgio Fontana, glielo devo chiedere, anche se sono sicura che la domanda gliel'hanno fatta tutti. Perché dopo 2 romanzi che parlavano di giustizia, di magistrati, di terrorismo, ha deciso di scrivere d'amore?
Diciamo così, il dittico su giustizia, legge e temi affini che avevo compiuto con Per legge superiore, Morte di un uomo felice, si era esaurito in se stesso, per cui sentivo che avevo detto tutto quello che avevo da dire, almeno per il momento, riguardo quei temi, e avevo bisogno di mutare completamente pelle, nella continuità in un certo senso, soprattutto con certe atmosfere, con la città di Milano e altro. E quindi avevo questa storia d'amore molto semplice, molto, molto molto tragica, anche molto triste, che mi ronzava in testa da un po' e mi sembrava il momento adatto per raccontarla, per scriverla. Era esattamente il tipo di storia che in quel momento desideravo raccontare, e questo credo che alla fine sia la ragione essenziale che dovrebbe muovere ogni scrittore quando affronta un nuovo libro, altrimenti si continua a riscaldare una vecchia minestra e non è più buona.
C'è stato qualcosa che ha fatto scattare la scintilla?
Ma dicevo, era un'idea che avevo già in mente ai tempi di Morte un uomo felice, quando lo stavo scrivendo, però in quel momento appunto la storia preponderante era un'altra. Credo che oltre a una serie di letture che inevitabilmente hanno influenzato e modellato anche un po' il percorso, penso soprattutto a Un amore di Buzzati, che ritorna un po' come nume tutelare, anche certi ascolti, il jazz innanzitutto, ma anche molti cantautori americani, Leonard Cohen piuttosto che Elliott Smith, ma anche italiani come Piero Ciampi. Ecco, credo che forse la scintilla, lo scatto finale, l'ho avuto un po' riflettendo sul fatto che in questi tempi, che sono piuttosto caratterizzati dal cinismo, dal sarcasmo, anche da una certa forma di egoismo, da queste relazioni sentimentali anche molto fluide, mi sembrava interessante narrativamente provare a raccontare un amore vecchio stile, un amore inattuale, un amore assoluto, quasi werteriano, e quindi fare una sorta di romanzo, per così dire, ottocentesco ai giorni nostri, una sorta di elemento chimico piazzato in un ambiente completamente diverso.
Il titolo del libro di Giorgio Fontana viene da una frase che dice: si sopravvive a tanti inferni e non a un solo paradiso.
Chiaramente poi il libro racconta solo una storia particolarmente tragica e pessimista, in questo senso non vuole chiaramente fare da modello per riflessioni sociologiche ad ampio respiro. Quello che mi interessava era proprio prendere un caso limite, anzi, quindi il mio protagonista Alessio dice giustamente: si riesce ad affrontare ogni tipo di difficoltà, lui le chiama inferni in questo senso, però una volta che incontri l'unico vero paradiso, l'unica vera grande amore, l'unico vero grande momento di felicità e poi lo perdi, ecco, quello diventa per lui chiaramente del tutto invalicabile, lo trasforma. Quello che mi interessava era proprio indagare questo potere metamorfico quasi che ha l'amore. Quando ci innamoriamo, quando veniamo abbandonati, cambiamo come persone, come esseri umani. E quindi al di là del fatto sentimentale, per così dire, o del fatto puramente emotivo, quello che volevo provare a raccontare era un po' proprio il sostrato esistenziale, il sostrato quasi veramente molto molto intimo. Quindi gli effetti, le ricadute che questo sentimento può ancora generare in una persona. Ripeto, è chiaramente un caso limite e nessuno credo si auguri di vivere una cosa così eccezionalmente bruciante e a modo suo anche delirante in un certo senso. Però mentre scrivevo mi ricordavo quella buona vecchia frase di Roland Barthes nei Frammenti un discorso amoroso, altro testo capitale per questo libro, quando a un certo punto si domanda che cosa, in base a che cosa possiamo dire che è meglio dare frutti piuttosto che bruciare, perché è meglio durare invece che bruciare, ed è un po' la domanda del libro.
C'è una polemica letteraria in corso, potremmo ribattezzarla scrittrici contro Jonathan Franzen. In sostanza le scrittrici dicono e rivendicano: perché quando scriviamo noi donne di sentimenti il romanzo rosa e quando scrive di sentimenti Jonathan Franzen è invece letteratura? Volevo sapere come si colloca Giorgio Fontana rispetto a questo dibattito.
Io sono un grande sostenitore della totale parità di approccio e qualità che sia uno scrittore o una scrittrice, per cui se penso ad esempio a Nina Berberova piuttosto che a Virginia Woolf o altre grandi scrittrici del Novecento o anche scrittrici recenti, la stessa Emma Klein o italiane, quindi ce n'è a profusione, non vedo nessun tipo di differenza letteraria. Vedo senz'altro magari un modo di recepire, ahimè, ancora abbastanza maschilista, per cui da un lato c'è la letteratura, quindi il maschio bianco di mezza età che dall'alto della sua esperienza fa letteratura anche con sentimenti molto, come dire, diretti, come ad esempio appunto l'innamoramento o la sofferenza amorosa, mentre invece se se ne occupa una donna tutto scade nel melò, scade nel rose, così. Ovviamente è totalmente falsante questa prospettiva, è assurda. Per quanto mi riguarda, ho provato a mostrare un lato della sofferenza amorosa maschile anche in tutta la sua miseria, quasi. Quindi i maschi non escono tanto bene da questo libro, non fanno certo quella figura di forza, di capacità di superare gli eventi che spesso si vogliono attribuire. Anzi, soffrono parecchio e stanno proprio male e si comportano anche piuttosto male in generale. E mi interessava mostrare questo lato di debolezza, di fragilità che a volte viene un po' nascosto per, non so, a volte anche per viltà, credo. Quindi sì, magari c'è quest'idea preconcetta e sciocca per cui nei romanzi d'amore o di sofferenza amorosa sia la parte femminile che soffre, piange e così via, qua invece è un maschio che soffre e piange apertamente.
Un solo paradiso è raccontato dentro una cornice. Noi ascoltiamo una storia che viene raccontata a qualcun altro, non direttamente al lettore. Volevo chiedere a Giorgio Fontana il perché di questa scelta.
È un espediente narrativo piuttosto classico, diciamo. Il narratore è un fotografo che incontra il protagonista, Alessio, il protagonista della storia, che tempo dopo il suo abbandono, nel pieno di questa disperazione anche molto alcolica, gli racconta tutta la storia. Questo mi serviva innanzitutto per mettere un ulteriore filtro tra me e la materia della storia, che essendo molto calda, molto bruciante, e non essendo io abituato, perché appunto con i romanzi precedenti avevo trattato senz'altro di questioni esistenziali, ma immerse in un più grande alveo a carattere storico, etico, anche politico in un certo senso. Qua invece c'era proprio la nuda individualità con i suoi problemi strettamente personali. Ecco, l'idea di raccontare una storia del genere direttamente, addirittura in prima persona, sarebbe stato assurdo per me, non sarei stato in grado. Allora è venuta naturale l'idea di usare uno stratagemma alla grande Gatsby, insomma, per cui introduco un narratore che mi consente di prendere ulteriore distanza dalla storia. Ma c'è un'altra ragione ancora che si capisce solo alla fine, non dico, non svelo perché altrimenti viene male, viene brutto, però c'è una ragione ulteriore, diciamo così, di cornice, di commento che dovrebbe rendere più sensata ancora la scelta del narratore.
Gli amanti di questa storia d'amore, che potremmo dire, per rubare un titolo a Pietro Citati, prima felice, poi dolentissima e funesta, si chiamano Alessio e Martina, si muovono a Milano, in una Milano che io avevo trovato, prima di leggere questo libro di Giorgio Fontana, solo in certe poesie di Franco Loi.
Mi fa molto piacere che venga citato Franco Loi. Tendo ad ambientare le mie storie milanesi, soprattutto queste in particolare, in alcune zone che stanno per lo più appese attorno al centro o appena fuori la circonvallazione esterna e così via. Mi piacciono molto le zone periferiche della città e mi piace molto evocarle, raccontarle, descrivere. Io sono un fanatico un po' di queste descrizioni, soprattutto sulla scorta di lunghe camminate solitarie in cui i personaggi, per svuotarsi la testa o capire meglio quello che sta succedendo, camminano all'infinito. Qua ho provato a fare un gioco ulteriore, per cui Milano all'inizio della storia amorosa di Alessio è una città con questo autunno lucente, meraviglioso, solare, e poi progressivamente al deteriorarsi della storia e all'inabissarsi di Alessio è una città che diventa sempre più non solo cupa ma anche proprio quasi a dei tratti espressionistici in un certo senso, quindi è come se mutasse essa stessa al mutare della percezione del mio protagonista, e al contempo anche c'è progressivamente un suo allontanarsi dalla città per andare a spegnersi sempre di più in periferia. Questa ricognizione poetica su Milano ormai dura da un po' di libri, infatti forse dovrei anche smettere perché continua, sta diventando un vizio, però mi affascina molto perché è una città che secondo me può dare davvero tanto, sia in termini narrativi sia in termini proprio poetici, e uso poetici non a caso proprio perché forse quelli che l'hanno raccontata meglio sono stati dei poeti: Loi, Raboni, Cucchi e così via, Milo De Angelis.
Alessio viene travolto da questa storia d'amore perché in qualche modo aveva deciso di vivere a un regime minimo, e c'è questa espressione molto bella che usa Giorgio Fontana: il dolce amaro contentarsi.
Sì, lui aveva creato questa sorta di corazza emotiva contro le inquietudini del presente, contro questo tempo fatto di precarietà non solo economica ma anche esistenziale, anche civile, il tempo post-ideologico, tutto quello che vogliamo. Ecco, di fronte a questa instabilità lui ha detto: bene, io mi tengo sul 6+, diciamo, quindi navigo a vista, faccio un lavoro che non mi dispiace, sono soddisfatto della mia esistenza, non cerco nulla di più, non cerco sconvolgimenti, addirittura penso di non essere adatto a queste forme di sconvolgimento, perché ormai ha 29 anni, quindi un uomo giovane, ma è un uomo, e ancora dice non ho avuto occasione di essere sconvolto dalla vita, quindi vado avanti così dritto. Ovviamente l'assurdità anche di un piano del genere si mostra tutta quando conosce questa persona che gli reca questo trapasso esistenziale che è l'innamorarsi. Io, come dico sempre, so che raccontata così può sembrare molto banale, ma a me affascina molto il modo in cui si diventa banali quando ci si innamora. Per cui poco prima siamo tutti molto responsabili, impettiti, molto seri, molto coscienti di noi stessi. Poi ti innamori e diventi un meraviglioso imbecille. È una cosa stupenda, bellissima secondo me. E io volevo anche provare a raccontare questa meravigliosa imbecillità.
Tutti i lettori di Topolino, tra cui ci annoveriamo, hanno sempre pensato che le storie di Topolino arrivino da chissà dove, non che ci fosse qualcuno dietro a scriverle. Perlomeno quando eravamo ragazzini, penso a un grande, spostandosi sul cinema, come John Lasseter, cresciuto guardando cartoni animati, e quando ha scoperto che c'era qualcuno che li fabbricava, ha scritto una lettera a Walt Disney dicendo io voglio lavorare con voi. Questo per dire che Giorgio Fontana ha nella sua biografia, oltre a una serie di premi numerosi, anche il lavoro di sceneggiatore per Topolino.
È una cosa a cui sono molto affezionato, mi piace moltissimo, mi ritengo molto fortunato di fare questo lavoro ormai da un annetto e mezzo a questa parte, e spero continuerà a lungo. Io sono un grandissimo appassionato di fumetti, di Topolino in particolare, ho iniziato a leggere come molti con Topolino. Fin da sempre mi aveva affascinato questa pluralità di personaggi estremamente ben connotati e che poi, avendo il privilegio di mettersi a scrivere, ti accorgi quanto in verità sono flessibili. Uno pensa che siano troppo sovradeterminati, quindi c'è ben poco ancora da raccontare. Invece c'è tantissimo da raccontare, si può scendere nel dettaglio delle pieghe dell'universo Disney, si può provare a manipolare un po' certe psicologie, si possono adattare ai tempi che corrono, anche ad esempio introducendo le nuove tecnologie nelle storie. Quindi è un mondo con enormi possibilità narrative e che è molto bello frequentare, oltre che gratificante a livello lavorativo. Inoltre, per quanto riguarda poi gli effetti sulla scrittura, ti fa riflettere sui fondamentali. Per cui tu, dovendo scrivere una storia di Topolino di, ipotizziamo, 20 pagine, sai che in quelle 20 pagine devi portare a termine un racconto dall'inizio alla fine senza sbavature, con delle gag, deve essere spigliato, umoristico e scritto con una lingua comprensibile dai 5 ai 99 anni. E questo è molto molto utile, perché magari uno poi scrivendo si perde dietro alla bella frase, si perde dietro agli svolazzi stilistici, invece Topolino ti riporta al lavoro del narratore, che credo sia molto importante tenere a mente.
E a Giorgio Fontana, il suo ultimo romanzo, Un solo paradiso, è uscito da Sellerio. Non parla d'amore, ma è il romanzo di cui si parla. Lo schiavista, di Paul Beatty. Esce da Fazzi, ha vinto il Booker Prize 2016, la prima volta per uno scrittore americano. Nero, come nero, è il protagonista del romanzo, che comincia davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Capo d'accusa, aver violato il 13° emendamento possedendo uno schiavo. Un po' di segregazione e di schiavitù non hanno mai fatto male a nessuno, sostiene Bonbon, nato in un ghetto losangelino chiamato Dickens. Il padre viene ucciso dalla polizia in una sparatoria, lasciando a malapena i soldi per il meno costoso dei funerali. Lo schiavista esce con tempismo perfetto alla fine della presidenza di Barack Obama e ha tutte le premesse per una satira che ricorda Jonathan Swift. e la sua modesta proposta, pubblicata nel 1729. Vendere i neonati irlandesi ai ricchi inglesi. Così si sarebbe risolta la disastrosa situazione in Irlanda. Venderli come cibo, da fare arrosto o in fricassea. Parla d'amore invece l'ultimo libro di Paola Mastrocola, L'amore prima di noi, da Einaudi, ovvero le storie d'amore che hanno inventato l'amore. I miti, quindi, Narciso, Pigmalione, Arianna, Calipso, Medea, Europa e tante altre. Vi ricordo che anche questa puntata di Geronimo può essere ascoltata sul sito di Rete 2. Buona giornata e buona lettura da Maria Rosa Mancuso.